ad alta voce. Monica De Muro legge L'Iguana di Anna Maria Ortese.
La tempesta. Sulla spiaggia. Le voci dietro il muro. Giocato. Il buon cavaliere. Svegliandosi, prova un senso di freddo, ma anche di calma, tipico di quando molti anni sono passati tra noi e un nostro acre dolore. Si era ristorato così completamente nella solitudine di quelle poche ore precedenti l'alba che le vicende del giorno e la notte avanti apparivano ora alla sua mente grandemente distanziate, tali da sembrargli, così credeva, private del loro peso. Vide anche, dalla finestra lasciata aperta, ed era causa di quel suo freddo, che la notte, proprio come aveva previsto, era piovuto e ancora pioviginava, però così leggermente da sembrare a momenti trattarsi di semplice umidità. Il cielo era coperto, ma alto, e perciò non cupo, e vi era nell'aria un'argentea lucidità, un che di grigio e di bianco, ma assolutamente quieto. In una parola, la stessa aria che si respira quando l'inverno sta per finire, a Milano, tra umida e ventilata, come trafitta nella sua pace, da un pensiero. E ciò, unito alla banalità delle voci che pervenivano a lui tramite la parete della sala accanto, gli dette un senso quasi noioso di tranquillità, come se il suo viaggio non fosse stato contrassegnato da nulla di notevole, e lì per lì pensava soltanto a che ora avrebbe raggiunto la Luisa e staccato l'ancora. E vedeva la vela che si rigonfia e le care guglie del Duomo che affiorano e sorrideva serenamente. Tuttavia, poco alla volta, quelle voci lo interessavano.
«Vi dico che essa non lo fece apposta, povera creatura, aggiungere mentre noi eravamo là!»
diceva la voce del marchese.
«Né Mrs. Hopkins se n'è avuta male! Essa ha avuto soltanto un gran mal di capo, conseguenza della funzione, e ha desiderato raggiungere al più presto la nave!» «Continua a illuderti, mio caro, sull'ingenuità di tua suocera. Essa ne sa più del diavolo ed è in più una donna di carattere. Credo che ti sbagli in pieno nel supporre che rimetterà di nuovo piede qui»,
obiettò sarcastica la voce di Felipe.
«E di ciò puoi ringraziare quella sgualdrina!» «Non posso essere d'accordo con la tua definizione»,
rispose il marchese con voce in cui tremavano le lacrime.
«Essa... essa non fece nulla di male. Già ve lo dissi mille volte, solo se affezionò a me. Fossi rimasta vicino a mia madre, donna forte. I deboli deturpano tutto, perché tutto usano, ecco la verità. E le cose, creature usate, respingono di poi con vero odio, senza più curarsi del loro destino».
Seguì un silenzio che parve al conte impietrito, carico di possibilità. Ma non ne uscirono che fioche parole. Ippolito.
«O signor Cole ha promesso di essere qui verso le 2, se il tempo non è cattivo».
Don Hieronimo, che tale al conte si presentava ora ilario, con la medesima intensità.
«Ditele che si tratta di una passeggiata, che tornerà presto ad Ocagna. Se vi chiede di me, sono occupato, non voglio vederla».
Ippolito.
«Don Fidenzio è un uomo di mondo. Secondo me a quest'ora ha già persuaso la famiglia della tua innocenza».
Don Hieronimo Ilario.
«Per quel che mi importa».
Felipe.
«Ti importerà, fratello, ti importerà».
Davvero, dopo queste parole, non si udì più nulla. Il conte, dopo una irragionevole attesa, si alzò e si occupò, abbastanza superficialmente, della sua toletta. Vi erano nell'animo suo, a volte, dei momenti di un vuoto e diremmo una lontananza assoluta. Era questo uno di tali momenti. Entrando nella sala di lì a poco, vide che non vi era nessuno e solo un caffè e un pane posati sul tavolo manifestavano la distratta memoria dei Guzman per l'ospite di Milano. Ma egli non toccò nulla e uscì pensieroso all'aperto. Passeggiò incurante della pioggerellina lungo la spiaggia e, non vedendo oltre la Luisa, del resto spenta, nessun altro segno di vita, ne provava un ristoro indicibile. È che si era fatto luogo nell'animo suo, lettore, un sentimento non buono, proprio dei cuori leali quando si avvedono o credono avvedersi di essere stati giocati. Si può dire che meno della aggrovigliata psicologia del marchese lo feriva il dolore per la personalità così doppia, a giudicare da quanto aveva udito, della Iguanuccia. Dunque, essa non era una così semplice bestiola come aveva finora creduto, e anzi si poteva paragonare ad una vera, per quanto decaduta, creatura umana. Aveva sostituito perdita il riferimento alla gentildonna che quelle inferiori creature aveva allevato entrambe, parlava chiaro. E come non me ne accorsi? Come non lo vidi? Si diceva. Io sono dunque uno sciocco, un menomato? Sì. Egli si rivolgeva a questi rimproveri, per quanto una voce, nel più ragionevole angolo del suo cuore, lo consigliasse di non irritarsi, in quanto tale cecità è comprensibile, e del resto solo alti filosofi e studiosi possono dirci, seppure, dove finisce l'animale e comincia il vero essere umano. Senza contare che tali differenze, col fiorire della civiltà, vanno sempre più attenuandosi e si è incerti talvolta se a favore dell'una o dell'altra casta. Alla fine, proseguendo in tali ragionamenti, il conte era di nuovo calmo, essendo giunta alla considerazione, forse un po' arbitraria, che umano è tutto ciò che può lamentarsi e subumano o animale tutto ciò che non cura o addirittura provoca quel lamento. E perciò l'unica cosa da fare in taluni frangenti, per non correre il rischio di offendere l'umano, era accorrere là dove si udivano lamenti, estirpandone la causa, senza tuttavia punire, anzi soccorrendo, gli stessi che avevano prodotto quella causa, i quali, non essendo più nell'ordine, ma fuori dell'ordine e contro, senza dubbio, essi medesimi pativano. Se la Iguanuccia non era del tutto o più una Iguanuccia, del che qualche sospetto per la verità Aleardo aveva già avuto e si poteva forse attribuire a una evoluzione naturale, perché non rallegrarsi? E se il marchese era invece, nel caso opposto, cominciando cioè a non essere nonché marchese uomo, sempre per un qualche fenomeno naturale, e lo si vedeva dal suo tremare, perché non aiutarlo? Egli non era, chiaramente, un malvagio. Di ciò, quasi a fornirgli una del resto desiderata conferma, parve persuaderlo, almeno il tempo di un attimo, la vista del giovinetto, che veniva verso di lui dall'altro lato della spiaggia, con un libro in mano e un volto così dolce e ilare, e negli occhi qualcosa di così puro e ispirato, che tutta l'antica amicizia che era gli fiorita in cuore per quello sventurato, come un sorriso, riapparve. E a questo punto, lettore, non possiamo più nasconderti quanto tu stesso avrai, con la tua sensibilità, intuito. Essere il nostro Aleardo, al nobile aspetto e nella aperta fronte e i cortesi modi, e soprattutto nella sua straordinaria tendenza al ragionamento, egli stesso di sé assai poco sicuro. E come bisognoso di una madre o amante o fratello che la vita non aveva gli dato, pur riservandogli l'apparenza di una limpida e festosa fortuna. Ciò che infine lo rendeva, anche in mezzo alle compagnie letterarie di Milano, così sinceramente devoto insieme distante, era proprio quella sua certezza di essere un nulla, una inabitata coscienza, una nuvola piena d'acqua che sarebbe presto sparita. e solo la sua grande educazione gli aveva impedito fin là di dolersene. Ma ecco che adesso il sottile terrore della vita era salito al suo volto e lo rendeva desideroso come non mai di una parola cara, un sorriso, una di quelle strette di mano che ispirano la speranza. E guardava perciò come mai amico guardò un amico o un bimbo sua madre, l'ineffabile marchese. Durò poco tale speranza, in quanto, essendosi il giovanetto avvicinato, il conte lesse tra quelle espressioni che abbiamo indicato un'altra, più fonda, pari ora alla falsità, ora alla morte, ora a una nausea di se stesso, priva affatto di rimedio. E il suo stesso sorriso del conte, non diciamo si spense, ma dentro pace e speranza non erano più, ma solo la sua educata trasognatezza.
«Sei qui, Daddo»,
disse il marchese dopo avergli porto molto superficialmente, come se in realtà neppure lo vedesse, la mano, e senza aggiungere «spero che hai dormito bene» o altre frasi di convenienza, né avvedersi della muta malinconia del conte, e anzi come se intorno a loro due, nella spiaggia, nella piovosa aurora, né alcun altro fatto del reale esistesse, proseguì, aprendo il volume ad una pagina che appariva molto tormentata dalla sua fragile unghia. «Ascolta, ti prego, questi versi del commendatore Jorge Manrique in morte di suo padre, il maestro di Santiago, e dimmi se Dio stesso non mette tali parole sulla nostra strada quando ci troviamo a un bivio e il cuore è saturo di interrogazioni. Ho trovato questo libro per puro caso in cucina sotto l'acquaio, credevo d'averlo smarrito». E guardando il conte con una tristezza, come se sapesse, pur non sembrandogli possibile, che egli era al corrente di tutti i suoi mali e potesse comprenderlo, guardandolo in modo pazzesco, come se da lui attendesse vita e grazia, lesse. Nella sua città di Ocagna venne la morte a bussare alla porta, dicendo: «Buon cavaliere, lasciate il mondo fallace e i suoi beni, mostri l'indomita forza il vostro cuore d'acciaro nel trapasso, e poiché vite e salute in così poco conto aveste per la fama, faccia cuore la virtù per subire quest'oltraggio che vi chiama. Non vi paia troppo amara la battaglia paurosa che attendete, che una vita assai più lunga per la fama sì gloriosa qua lasciate, se la vita dell'onore, neppure essa è eterna e vera, sarà sempre, ciò malgrado assai migliore di quell'altra temporale peritura». Mentre diceva il Segovia questi versi, il suo volto, pur rimanendo il medesimo intreccio di falsità, di strazio, di umiliazione, sembrava, come già la sera prima sul balcone, lentamente svanire e dissolversi sotto altri volti identici, ma tutti uno più giovane, luminoso e puro dell'altro, e così privi di tutti quei segni di decadimento e anche del torbido incanto della notte di luna da potersi paragonare al volto di un angelo. E apparve chiaro all'amico, mentre chiedevasi cos'era in quei versi che dolcemente lo affannava, apparve chiaro qual era stata la bellezza spirituale del marchese, prima che la sorda vecchiezza, conseguenza della paura, si impadronisse di lui e a una umana debolezza facesse riscontro il desiderio di non pagarne lo scotto. Per cui, «Come hai detto?» fece con gli occhi che gli erano diventati rossi. «Non ho ben capito, scusami. Questo cavaliere fu invitato a cosa?» «Ti rileggo il passo», rispose senza esitare il marchese, ma poiché recitando aveva tolto l'indice dal libro, ora non trovava più la pagina e vi era nel suo viso reclino non so che tensione, quasi si andasse smemorando, mentre il vento della mattina gli muoveva sulla fronte qualche lungo filo bianco, mentre ritornava vecchio, così disse sommessamente:
«Questo cavaliere, insomma, che era fondamentalmente uomo retto, ma trovava sia un bivio in quanto
Era venuto per lui il tempo di congedarsi dalla vita, ma ancora la desiderava. Fu sollecitato da morte a porre termine alla questione, seguendo essa amorosamente, piuttosto che la vita, che ormai di lui più non abbisognava. Nel dir così, le lacrime salivano agli occhi del giovane.
Daddo in ascolto. Breve invito alla libertà. Definizione del diabolico. Il Daddo, mentre queste parole ora ascoltava, ora no, distratto ora dalla pietà di quei biondi capelli e quel morto viso, ora dalla nuvolosa dolcezza del cielo, ora, ma senza quasi rendersene conto, da una figurina che vedeva arrancare in barchetta verso la spiaggia, ed era Don Fidenzio, andava ritrovando in sé la primitiva e quasi cupa dolcezza del vero lombardo che abbiamo riscontrato all'inizio di questa storia, una severa e quasi stupida semplicità del cuore che a Dio non pone domande ma attende ordini e quelli esegue con infantile scrupolosità. E dentro gli si muoveva di nuovo quella passione di padre e figlio devoto che egli portava a tutto, quasi ciascuna creatura fosse stata da sempre affidata alle sue forze e su di esse egli si dovesse inchinare per proteggere, vegliare. Perciò, prendendo nella sinistra mano quel libro di canti, si trovò con l'altra ad aver stretto l'esile braccio del marchese e a chiedergli con voce sommessa e non di meno ferma e improntata a una calma bontà:
«Forse sono indiscreto, in tal caso perdona la mia rozzezza che nasce da una franca esigenza. In che cosa posso esserti utile, caro? Non ho vergogna di citare qui le cose che posseggo, in quanto non mie, ma cedute in prestito dall'alto. Volontà, salute, la mia stessa poca istruzione e gli averi che mi lasciò mio padre e la stima di cui godo in patria. Tutto metto a tua disposizione, se in cambio otterrò ciò che ti angoscia. Forse mi illudo, ma ritengo che nascesti libero e tale puoi ritornare».
Come fuori di sé, per quanto suavemente, il marchese rispose: «Libero? Cos'è questo? Può una libertà venire di fuori? Può non essere frutto di una violenza esercitata sul nostro desiderio di vita comoda e sicura? Può conciliarsi con l'ideale di una vita alleggerita di responsabilità, quando quelle responsabilità furono da noi stessi liberamente assunte?»
Non forse liberamente, ecco il punto,
rispose il conte che lo fissava nella fronte pensierosamente.
Talune responsabilità si possono assumere come debiti, senza per questo conoscere il loro prezzo. E a questo punto non sarebbe giusto lasciare che il debitore perisca per la sua impossibilità di essere solvibile. Non altro, caro, io voglio asserire.
Oh, tutti i debiti del mondo, anche quelli di altri mondi, fossero sulle mie spalle e non uno!
Gridò quasi il marchese.
Semplicemente, ma anche nel secco modo lombardo, il conte chiese:
«Quale, Ilario? Prego, quale?»
«Questo non è possibile»,
fece con un convulso sorriso il letterato. «Perché?» chiese con dolore il conte, mentre quel sorriso deturpato gli confermava i danni che una sfrenata libertà, conseguenza della ignoranza del diritto altrui, aveva provocato in quell'anima, portandola ad un'altrimenti incomprensibile disperazione. E si diceva anche con dolore che forse la propria amicizia era un vuoto chiacchierare.
«Perché? Ebbene, perché così?» rispose ancora il marchese, allo stesso modo, seppure non così infantile, della iguana. Passeggiarono alcuni minuti senza parlare. Il conte
come rare volte gli era accaduto, era fuori di sé, preso da una collera silenziosa quanto rapida. E ora immaginava di dire al Segovia tutto ciò che sapeva di lui, ora di supplicarlo ancora, ora di salutarlo con freddezza e ripartire immediatamente. Varie voci si levavano dall'animo suo, come colombe da un nido minacciato, pregandolo di tornare indietro. Ma Aleardo non le guardava. In tale stato d'animo distinse improvvisamente la nuova barca, cui non aveva fatto caso mentre si accostava alla spiaggia e ne usciva fra quel perlaceo baluginare del mare, nero, rosso ma poco sorridente, il protetto della contessa Ava. Anche il giovanetto lo aveva visto. In viso si era fatto più bianco dell'aria. Dal penoso rossore di quella faccia e da non so che negli occhi di Don Fidenzio, di annunciante novità poco serene, gli era parso intendere che la tanto temuta eppure desiderata rottura del fidanzamento era cosa fatta. E parve, mentre con tutto il cuore approvava, che da ogni vena il sangue gli fuggisse. In pari tempo era tormentato da un'altra preoccupazione, pungente come una spada infuocata, in quale modo giustificare agli occhi dell'amico l'arrivo del prelato e anzi qualificare un rapporto che, a cominciare dallo stesso saluto, si sarebbe rivelato tutt'altro che imprevisto. E sotto gli occhi dello stesso Leardo, che aveva compreso e di lui si preoccupava, decise ciò che di solito decide l'infelice: ignorare il pericolo finché non gli fosse sopra. Fortunatamente, proprio la presenza di Aleardo distolse, almeno momentaneamente, tale pericolo dal suo povero capo, in quanto il prelato, alzando gli occhi sulla coppia, senza esitare, ravvisò nel giovane più alto e modernamente vestito il nipote non troppo diletto di colei che gli era stata madre. E come l'animo suo, ormai da moltissimi anni, era turbato da voci interiori che lo rimproveravano per i suoi traffici, credendo vedere in ciò, più che una realtà, una visione purificatrice e colma di ammonimenti mandatagli dalla dama comasca, rimase per un lungo momento come estatico, il tempo necessario al giovane isolano per riprendersi e accompagnare, in un misto di terrore e rimorso, ma anche con un'antica freddezza, il conte dietro un rialzo umido della spiaggia, dove l'acqua grigia lasciava intravedere sul fondo nitidi sassi azzurri e verdi. Il daddo pietosamente lo mirava. «Quando sarai via di qui», riprese il marchese, che si era curvato anche per nascondere l'emozione violenta, il tremito delle mani a cogliere un ciottolo blu, e ora lo guardava: «quando sarai via di qui, daddo, non giudicarmi. Già te lo dissi, le isole nascondono spesso grande miseria, ma non tutta volontaria e ignobile». Guardava l'azzurro sassolino come in procinto di piangere, e fu impossibile al conte non associare quella pietra liscia e piatta a tutte le altre collezionate dalla sventurata servetta dell'isola o iguana. E capiva, senza tuttavia capire, perché esse fossero così care alla bestiuccia. «Parti presto?» continuò Ilario, che adesso sembrava Hieronimo, quasi a farsi coraggio, almeno nella voce. Aleardo non ascoltava quasi. Poi avvertì quella domanda e, come trasognato, rispose: «Credo sul tardi». «Allora prendi questa pietra. Non ho altro da darti in mia memoria».
Un bravo uomo va in un'isola, è molto ricco, può andare ovunque e conosce un mostro. Lo prende come cosa possibile e vorrebbe reintegrarlo. Suppone ci sia stata una caduta nella società umana, anzi borghese, che ritiene il colmo della virtù. Ma si è sbagliato, perché il mostro è un vero mostro, anzi esprime l'anima pura e profonda dell'universo, di cui il Signore non sa più nulla, tranne che è merce. Così Anna Maria Ortese riassume negli scritti raccolti in Corpo Celeste la vicenda dell'iguana. L'iguana è il romanzo di Anna Maria Ortese che stiamo in questi giorni leggendo ad alta voce, lo spazio di Fahrenheit dedicato appunto alla lettura integrale dei grandi romanzi della letteratura. Questa lettura la sta facendo per noi Monica De Muro. Siamo giunti con oggi all'undicesima puntata, continueremo ancora per una settimana, tutta la prossima, concluderemo quindi il 27 luglio. Vi ricordo che tutte le puntate di ad alta voce si possono riascoltare attraverso il nostro sito, quindi basta andare su Rai Play Radio.